Siete a casa?
Da voi non c'è il mare.
Ho sognato un aperitivo in spiaggia?
Soffrite di pressione bassa e l'unico posto fresco è il freezer?
Non preoccupatevi, abbiamo la soluzione per voi. Rinfrescatevi con
Hashtag Aria Fresca.
Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati in questa domenica. Oggi alla pillola va giù, vi portiamo all'incontro genitori, non siete soli, un momento di confronto dedicato alle famiglie che affrontano la complessità dell'adolescenza. L'incontro che ascolteremo era incentrato sul conflitto, i legami e le fatiche relazionali tra genitori e figli, guidato dal mediatore Daniele Brattoli. Questa puntata in particolare è dedicata al ricordo di Fabio Laporta, uno dei papà che ha partecipato al percorso e che ci ha recentemente lasciati. Durante alcune attività non registrate, la sua voglia di rimettersi in gioco nel ruolo di padre ha colpito profondamente ognuno di noi. Nella puntata di oggi la sua voce sarà presente solo in parte, ma resta forte il segno del lavoro che abbiamo condiviso e dell'emozione che Fabio aveva lasciato in tutti noi in quell'occasione. Un ricordo affettuoso e riconoscente che desideriamo condividere con chi ci ascolta. In collaborazione con l'associazione GVV Centro di Aggregazione Giovanile IRDA e Spazio Aperto Servizi. Innanzitutto, se ti vuoi presentare.
Allora, sono Daniele Brattoli, mi occupo di mediazione penale e giustizia riparativa, sono appunto un mediatore e poi mi occupo tanto insomma del tema dei conflitti, soprattutto quelli che nascono all'interno delle relazioni.
Quindi in questo caso all'interno delle famiglie con gli adolescenti. Per te è importante fare questo tipo di incontri con i genitori perché non ce ne sono tanti, no?
Beh, è molto importante, molto stimolante anche e direi appunto particolarmente significativo proprio appunto perché si tratta di famiglie, di genitori e di adolescenti, quindi insomma tre elementi che quando si parla di conflitti, di relazioni sono centrali, e l'idea di poter avere uno spazio e un tempo per provare un po' a fermarsi e ragionare, dialogare, comprendere cosa succede dentro a un conflitto e perché a volte non so come dire, non riesco a fermarlo o non riesco a fermarmi o non riesco a far andare le cose come vorrei quando vorrei parlare invece mi ritrovo a litigare, e penso che possa essere importante. Può essere raccontato in tanti modi. Cos'è per me il conflitto nel mio lavoro? È un modo di stare in relazione, che si dice anche disfunzionale, che non funziona, che non ci fa stare bene. Sappiamo tutti che cosa vuol dire la parola conflitto? Conosciamo tutti ok. Il conflitto è un litigio, uno scontro, okay? E il conflitto di cui mi occupo io è il conflitto con l'altro, quindi non magari il conflitto che ho io con me o il conflitto che posso avere con una cultura, con lo Stato, con l'istituzione. È il conflitto che io ho nella relazione con un'altra persona, sempre, no? Che ha una base che poi vedremo insieme. E io mi occupo, lavoro in questo conflitto. Per me il conflitto è fatto come un iceberg. C'è una punta che si vede.
Iceberg.
Cos'è che quando noi siamo in un conflitto, provate a pensare proprio a un conflitto con vostro figlio, vostra figlia, ma qualunque. Cos'è che si vede di quel conflitto? Anche da fuori, quando io vedo un conflitto, cos'è che vedo del conflitto? che non ci capiamo?
Le urla,
le parole, le offese,
i gesti.
Ok, i comportamenti. Quello che io vedo del conflitto è: non mi sta ascoltando, mi sta urlando, sta offendendo. Ma come? Questa è proprio solo la punta. Bisogna provare ad andare sotto al conflitto, e sotto c'è il grosso. E che cos'è che c'è sotto a un conflitto? Provate a pensare appunto a un conflitto che vivete. Uno, non in generale, provate a pensare a un conflitto. Cos'è che vi viene in mente? La prima cosa. E che vi viene in mente? Idee diverse.
Il non ascolto.
La sua personalità.
La sua personalità. Ma se penso a me.
Naturale.
Il significato che dopo il conflitto, lo stato d'animo, cosa vuol dire?
Come sto io
ancora? E cioè che emozioni? La gioia? La rabbia? La frustrazione? La delusione?
L'incomprensione?
L'incomprensione?
L'inadeguatezza?
Non mi sento all'altezza, ok. Quindi questo iceberg è fatto dai comportamenti che si vedono. Se poi andiamo sotto, vediamo le emozioni. Cosa ci serve provare rabbia, provare dispiacere, frustrazione? Ma che cosa? Perché quando uno non mi ascolta io mi arrabbio?
Perché non mi sento compreso, non mi sento capito.
Perché non mi sento visto.
Poi non mi sento accettato.
Ok, quindi provate a pensare a questo conflitto e a dire: perché c'è stato quel conflitto quel giorno? Perché quella volta, che è uguale ad altre 100.000 volte, non so, ha lasciato lì la banana sul tavolo? No, è successo a me ieri sera.
L'accappatoio per terra.
Ok. Okay. E questa cosa succede tutti i giorni. Perché però ieri?
Ok? Si è ripetuto 50 volte, dice che me che ancora.
E come, cosa mi fa sentire? Come mi fa sentire quella cosa?
Che non siamo stati capaci di riuscire a farti capire che quando arrivi il giubbotto scappa.
Ma perché è così importante che l'accappatoio non sia per
te? Perché magari vogliamo dare una regola e lei non accetta questa regola.
Non ci deve essere un minimo di ordine, di coerenza. Ma,
non siamo nella stalla. Loro...
Think back and talk to me. Did I grow up according to plan? And do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. And now I try hard to make it. Last forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect.
Sì, diciamo che io sono sempre un po' aperta a questo tipo di incontri, perché spero di avere, che mi diano una bacchetta magica. Perché a volte senti proprio la necessità di avere degli altri strumenti, perché loro non sono come eravamo noi da piccoli, e quindi non puoi neanche prendere come esempio i genitori. Spesso anzi ce l'hai come esempio e dici: ok, no, io non voglio fare come hanno fatto loro, però fai diverso e comunque non va bene lo stesso.
Secondo te, diciamo, oggi i genitori magari nella società sono un po' più soli, no, di come erano prima, quindi è importante avere dei momenti di confronto?
Sì, sì, infatti questi momenti io li trovo molto utili. E poi non lo so, prima c'era una rete, forse tu avevi tutto intorno, mamme, zie, sorelle, c'era più una vita anche di cortile, tra virgolette, se vogliamo, no? Io mi ricordo quando io ero piccola che nel mio cortile tutti gli adulti facevano sempre chiacchiere tra di loro insieme. Adesso è un po' più difficile perché tutti sono di corsa, tutti sono all'ufficio, chi scappa di qua, chi scappa di là. La mattina io sono freelance e quindi la mattina spesso mi ritrovo io da sola con le nonne o all'uscita, mi ritrovo io con le nonne o con le tate, soprattutto all'uscita. E quindi è anche un po' complicato.
Cioè, da questo incontro di oggi, il gioco che abbiamo fatto sulle emozioni, come ti sei sentita dopo?
Mi tocca perché vedo che spesso sono io che non mi sento capita, però poi se vedi dall'esterno, come quando io mi sdoppio e vedo dall'esterno, dico però anche lui si sente così, solo che in quel momento, presa nel turbine del litigio, non ti rendi conto, però dovremmo fare un po' di questi esercizi sempre.
Ma secondo te, se ci fossero delle cose, diciamo così, per i genitori molto più spesso, sarebbe necessario?
Allora, io secondo me sì, perché per esempio io ho tanti buoni propositi, però poi presa dal fare quotidiano ti dimentichi, presa dalla routine, dalle corse che devi fare, i preparativi fatti in fretta, preparati, esci, andiamo, sbrigati. Invece, cioè, questo è come se fosse una specie di promemoria, che se tu ogni tanto ti ricordi che la stessa cosa che stai dicendo tu l'hanno appena detta altre 10 persone, che le stesse risposte che danno i figli le danno anche i figli degli altri. È come quello che dice Malcomune mezzo gaudio, cioè tu non ti senti così disperata, ti rendi conto di non essere l'unica, e quello un po' ti non dico che ti consola, perché, ma nel senso che ti fa capire che magari il peso che tu gli dai non è così tanto come effettivamente lo senti a volte quando sei da sola in casa. Cioè, se è una cosa che è condivisa da tutti, tu dici vabbè, allora è la normalità, sono io che la devo ridimensionare forse, e il confronto con gli altri ti aiuta a ridimensionare, a parte che ti fa da promemoria per essere anche un po' più scialla, come ti dicono loro, stai scialla.
E quindi pensi che, diciamo, sulla questione dell'ascolto, che è, diciamo, un po' dei punti, sì, centrali, adesso quando litigherai cercherai di pensarci.
Ci proverò, c'ho anche le carte del Dixit, magari provo con loro a fare un po' di esperimenti. No, ma io a buoni propositi ce l'ho tutti, ho anche il mio comodino è pieno di libri sui figli, la psicologia del bambino. Infatti mio marito mi prende in giro perché dice tu continui a comprare libri, ma poi però almeno ci provo.
Avete ragione, non ascoltano. Ma spesso non ascoltiamo neanche noi. E non ascoltiamo neanche noi perché dentro, se c'è una cosa difficile da fare, è ascoltare quando siamo in conflitto. Cioè, già ascoltare è difficile. Ascoltare quando sono in conflitto è quasi impossibile. Se io sto litigando con mio figlio o mia figlia, quello non è il momento di trovare il chiarimento, no? Se sto litigando, che siamo a questo livello qua. Perché a quel livello là, né io, né lei o lui, siamo nella posizione di poter trovare un chiarimento. Però possiamo fare, non so come dire, fare delle cose per fare in modo che non si arrivi a quel livello lì. Si chiama proprio escalation del conflitto. Cioè, quando io litigo con qualcuno, non parto subito a mille. Il conflitto ha sempre questo tipo di andamento qua. Parte da una piccola cosa, poi risponde, e quando si risponde, io non è che rispondo, non so, sotto o alla rispondo con un carico in più, e l'altro non è che risponde col carico in più, carico in più, carico in più. Quindi cosa succede? Non solo si alza il livello, ma se siamo in questa posizione qua, non possiamo vederci.
E poi non possiamo tornare indietro.
Non possiamo tornare indietro, perché le cose sono venute fuori. Però soprattutto non ci vediamo. Perché io ho bisogno di stare sopra, perché a nessuno piace sentirsi schiacciati dei conflitti. E chi è sotto ha bisogno di tornare sopra. E quindi io mi impegno, ma tutte le mie energie le metto qua. E quindi come si fa a chiarirsi se non si è alla pari? Allora, dobbiamo, quando parliamo di dialogo, di parlare, dobbiamo trovare il modo per stare così.
Però, c'è chi ha la capacità di ascolto e chi magari non ce l'ha così tanto. Cioè, quando mio papà mi rimproverava, io invece
allora,
fatti, sicuramente non abbiamo voluto fare quello che hanno fatto i nostri genitori, però non so, banalmente vedo anche la figlia della mia amica che se lei la rimprovera sua figlia fa il passo indietro, quindi bisogna vedere anche la capacità di ascolto.
Certo, come dicevamo prima,
che il conflitto comunque, cioè benzina sul fuoco,
assolutamente, due figli,
io due persone che litigano, quello che a un certo punto fa il passo indietro o no?
Io ho due figlie, la prima, ah, possiamo dire un temperamento positivo, la seconda è invece no, la mia prima figlia è una che ti arriva così, cioè se si sente che ti arriva così, io questa cosa la devo sapere. Certo che è diverso il modo in cui io sto in relazione con, ma questo vale per tutti, con i nostri colleghi. Io provo a prendere una misura, questo vale per tutti, anche perché appunto siamo tutti diversi. È molto pericoloso dire quando io ero, perché quando noi eravamo era tutto un'altra cosa, era tutta un'altra cosa. È pericoloso, no, ma è pericoloso perché non funziona, non perché sia pericoloso,
sono quelle che non hanno neanche fare ti guardo e brucia, nel senso, penso che anche noi, i miei figli, non abbiamo potuto fare quello che hanno fatto,
e poi ci ritroviamo cose, a fare
e altre no,
ma poi viene anche, non so come dire, può venire anche spontaneo, però stiamo attenti a usare quel parametro lì, perché non funziona, non funziona più, è tutto diverso, è diverso nella scuola, è diverso nella famiglia, sono diversi loro. Hanno molta più capacità. Mia figlia ha 4 anni, mi ha detto il corpo è mio e decido io, cioè io questa frase penso di averla sentita quando avevo 18 di anni,
anche dopo,
cioè siamo proprio in un contesto socioculturale in cui cresciamo noi come genitori e crescono loro come figli, che pone delle questioni diverse. Noi certamente abbiamo il riferimento dei nostri genitori dentro di noi.
Yes, it's true, I'm not good at a one-night-stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're darling, stay with me.
perché io sono qua perché ho pensato che è importante e anche per darmi anche un'opportunità, un altro metodo di insegnare ai miei figli. Magari ci sono alcune parti che sto sbagliando come la mamma, a meno di imparare le cose nuove che mi può aiutare in metodo di confrontare loro, di comportamento, di insegnamento.
Mi è importante in quanto genitore di adolescenti, ma anche diciamo, come genitore in generale, avere altri punti di vista, no? Con i quali confrontarsi.
Anche posso dire che anche il modo di comportare fuori della casa quando c'è una relazione tra loro e un'altra compagna, magari di scuola, loro si sanno come devi gestire, come devi comportare tra di loro, magari quando c'è conflitti tra di loro, loro si capisce come si risolvere anche senza creare niente allarme.
Chi ci ha dato i valori che abbiamo? I genitori, gli insegnanti, le figure, le esperienze che facciamo.
I primi datori di lavoro.
Anche l'ambiente che viviamo.
L'ambiente, perfetto.
Questo loro prendere l'esperienza di tecnologia, esatto.
Allora, noi abbiamo dentro le nostre esperienze, i nostri genitori, i nostri insegnanti che appunto ci parlano. E anche per loro è così, sta diventando così. E nella loro esperienza c'è la tecnologia, c'è questo modo di stare in relazione che non capiamo tanto e ci infastidisce, anche diciamolo che ci infastidisce un po' il fatto che stiano tutto il giorno, che comuni facciano i compiti su WhatsApp. Ma come fai a fare i compiti su WhatsApp?
Sale là sul tram al mattino per andare a lavorare e tutti gli adulti stanno così. Io mai vedo un adulto a guardare fuori o a leggere, stanno tutti così.
Però al di là di questo, per potersi ascoltare dobbiamo provare a riprendere quell'iceberg e andare un po' sotto. E il primo passo che dobbiamo fare è provare ad ascoltare queste emozioni. Se noi non riconosciamo queste emozioni, possiamo essere anche i più gentili del mondo e chiedere: tesoro mio, luci dei miei occhi, come ti è andata oggi la tua giornata a scuola? Che ti rispondono: perché? Perché siamo, ma riguarda anche noi questo, eh? Cioè adesso stavo facendo un po', però riguarda anche noi. Nei conflitti, quello che davvero per noi è significativo e per cui abbiamo bisogno di un tempo per essere ascoltati, e questa è un'altra cosa, il tempo. Se noi chiediamo ai nostri figli, alle persone in generale, di parlare delle loro emozioni, dobbiamo essere sicuri di avere il tempo per poterli ascoltare. Io nel mio lavoro non ho un tempo dentro cui ascolto le persone in conflitto. Io posso stare, poi vabbè, il mio lavoro è particolare perché le mettiamo una di fianco all'altra a parlare, quindi ci possono volere anche 3-4 ore, non lo sappiamo. Quindi se vogliamo provare a insegnare ai nostri figli ad ascoltare, dobbiamo prima noi ritrovare l'allenamento all'ascolto delle emozioni. Vi faccio questa domanda: quante volte vi capita di parlare con i vostri figli di come state, di quali emozioni provate?
Io tutto il giorno, ogni posto che entriamo in bagno, in corridoio, posso proprio andare a vedere e loro lasciano
stare. Sì, mi sento triste, mi sento felice.
Io un po' la mattina siamo tutto fresca ancora, quindi sì, tutto bene, sono contenta.
Ma provare a dire, non so, com'è stata la tua giornata oggi? Ma a me? Oggi è stata una bella giornata, sono stato bene o mi sono arrabbiato? Cioè proprio noi parlare, quanto noi parliamo delle nostre emozioni? Noi non parliamo delle nostre emozioni, ok?
Perché, per esempio, loro non c'è questa domanda.
Certo che non c'è.
Cosa facciamo? Facciamo così soli, senza di più? Guarda, vieni!
Sì. Lo so che sembriamo matti, sembra una cosa da matti. Lo capisco, però noi chiediamo ai nostri figli di saper parlare delle loro emozioni o di riconoscere le loro emozioni quando per primo noi adulti, ma adulti in generale, queste emozioni non abbiamo più neanche tanto il tempo di sentirle. Però loro le devono riconoscere, ma non provano più niente, fanno le cose senza pensare, perché sono ancora capaci, se glielo ricordiamo e se li alleniamo, di provare emozioni, di riconoscerle. Allora, invece di chiedere quando tornano da scuola e poi andiamo, come è andata oggi, proviamo a dire come sei stato oggi. È stata una giornata faticosa? Non che cosa avete fatto, quante frazioni, quante addizioni, non tanto cosa fare, sempre quella questione del conflitto, non tanto il cosa, ma il come. È stato faticoso? Ti sei annoiato? Riconosciamola la noia anche. Nella scuola è noioso, dai!
Come ho detto io prima, anziché dire cosa hai fatto, ti è piaciuto, è stato interessante oggi. La
come ti sei sentito? Come è stato? Sei stato fatto per me oggi, è stato... Grazie. E proviamo anche noi a metterci dentro a questa relazione. Che non perdiamo il nostro ruolo di genitori se diciamo cavolo ho sbagliato, se diciamo sono stanco, o se urliamo e diciamo scusa hai ragione, mi sono arrabbiato troppo. Non perdi il tuo ruolo di, se sai qual è il perimetro che vuoi costruire. Però è un po' più difficile di un po' di tempo fa, certo, un po' di tempo fa era, però diamo la possibilità ai nostri figli di poter essere sempre di più vicini al desiderio che hanno loro di essere. Noi non ce l'abbiamo sempre avuto così, cioè noi dovevamo essere in un certo modo. Loro sono molto più liberi da un certo punto di vista in questo senso. Non è roba da cosa da poco.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard, si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup.